Io ringrazio il Presidente Cocilovo della sua introduzione che ha evidenziato i problemi politici che esistono in questo campo, nel campo appunto del cosiddetto terzo pilastro, quindi la costruzione di un'Europa anche in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia e anche con riferimento al secondo pilastro, quello della politica estera e di difesa comune, che, come diceva il Presidente, deve fronteggiare ormai delle sfide globali a livello appunto planetario. Lo scopo del mio intervento, che è un intervento un pochino a contenuto tecnico, quindi potrà risultare forse noioso, cercherò di che ciò non avvenga, riguarda la possibilità di verificare in quale misura l'Unione Europea si conforma al principio dello Stato di diritto, della rule of law. Appare ovvio che in linea di massima l'Unione Europea è un'unione che si conforma al principio di legalità o al principio dello Stato di diritto. Tuttavia, secondo gli studiosi, ma anche secondo i politici, perché poi questi aspetti risultano anche a livello di negoziato, a livello ufficiale, vi sarebbero ancora delle lacune nell'ordinamento dell'Unione con riferimento alla effettiva piena realizzazione del principio dello Stato di diritto, del rule of law. Probabilmente queste lacune sono lacune, possiamo dire, in un certo senso originali. Perché? Perché si legano alla particolare natura dell'ordinamento dell'Unione Europea. L'Unione Europea, come ben sapete, costituisce ancora una organizzazione internazionale dal punto di vista formale, perché è fondata su trattati. Tuttavia, nell'arco degli anni, dal 51 alla CECA, dal 57 le comunità europee e via via, la comunità e l'Unione Europea hanno sviluppato competenze sempre più invasive, per cui oggi risulta difficile qualificare l'Unione Europea e anche le comunità europee, e particolarmente la comunità europea, quali semplici organizzazioni internazionali, perché ormai assumono delle caratteristiche che sono tipiche degli ordinamenti interni. Ovviamente aumentando le competenze, quindi essendo le comunità europee, l'Unione, dotate di competenze sempre più invasive, questo problema della garanzia dei diritti, del rispetto del principio della rule of law, diventa sempre più importante, sempre più significativo. I romani dicevano che ubi ius ibi remedium, quindi il prevedere un semplice diritto sostanziale senza che al diritto sostanziale si accompagnino dei diritti procedurali, quindi delle possibilità per il singolo in particolare di ricorrere al giudice, di mettere in moto delle procedure perché il suo diritto sia realizzato. Vi dicevo, se non esistono questi rimedi procedurali, anche l'affermazione dei diritti sostanziali rimane a volte vana o viene comunque limitata. Quindi mi chiederò nell'ambito di questa relazione in quale misura effettivamente il diritto dell'Unione Europea è un diritto completo che offre dei rimedi effettivi dotati appunto delle caratteristiche dell'efficacia, quindi che siano rimedi efficaci, e della completezza, quindi che coprano tutti gli aspetti della normativa di origine europea. Vi dicevo che si tratta di queste lacune che sono spesso evidenziate, che esisterebbero per quanto riguarda la tutela dei diritti, sono lacune che sono legate però a questa origine internazionalistica delle comunità e dell'Unione Europea. Perché sapete che a livello internazionale sono, fino a poco tempo fa erano inesistenti, ma anche oggi sono limitati i casi in cui gli individui possano adire mezzi di ricorso, in particolare mezzi di ricorso giurisdizionale, sotto il profilo del diritto internazionale. Di questo aspetto anche si occuperà la collega e amica Yolanda Gamarra con riferimento al problema centrale della lotta al terrorismo, che diciamo lo mette in evidenza nel modo più chiaro. Quindi probabilmente queste lacune, e vedremo in che misura queste lacune tuttora esistono, si legano a questa origine internazionalistica delle comunità e dell'Unione, origine internazionalistica che ancora oggi fa determina alcuni effetti. Abbiamo già esaminato nell'ambito di questa Summer School il tema della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Comunque voi sapete che a livello comunitario inizialmente non era previsto un catalogo di diritti fondamentali. I trattati di Roma del 57 non contengono alcun riferimento ai diritti fondamentali. Se voi cercate il testo originario, l'unico diritto fondamentale è il diritto di parità fra uomo e donna, ma solo riferito alla retribuzione, quindi a un aspetto limitato. Quindi questo era il quadro originario del Trattato di Roma del 57, però, come sapete, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in via pretoria, quindi sul piano giurisprudenziale, ha, fino dagli anni 60, iniziato ad affermare che anche la comunità europea deve rispettare i diritti fondamentali della persona. Ora, questo non solo, mi riferisco ancora a quel brocardo latino, quindi questo non solo con riferimento ai diritti sostanziali, ma anche ai diritti procedurali, perché la Corte ha affermato che uno dei diritti fondamentali dell'individuo che deve essere garantito a livello comunitario, e questo fin dagli anni 80, quindi le sentenze più importanti sono già dagli anni 80, è il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Quindi gli individui devono avere anche nei riguardi della comunità europea, allora, e oggi anche nei riguardi, come vedremo, della comunità e dell'Unione per il secondo e il terzo pilastro, dovrebbero godere di diritti procedurali, quindi di rivolgersi a un giudice che possa riconoscere i loro diritti sostanziali, sul piano sostanziale. La sentenza sicuramente emblematica in materia è una famosa sentenza, la sentenza sul gruppo parlamentare dei Verdi, o la sentenza Lever, che è una sentenza che immagino la maggior parte di voi o tutti voi conoscono, del 1986, nella quale la Corte ha addirittura riscritto il trattato, perché nel trattato non si prevedeva la possibilità di impugnazione di fronte alla Corte di atti del Parlamento europeo, quindi il trattato non prevedeva in alcun modo che atti del Parlamento potessero essere impugnati da soggetti di fronte alla Corte stessa. Orbene, nonostante la lettera del trattato, quindi chiaramente preter e forse anche contra legem, la Corte riconosce invece questo diritto, riconosce al gruppo parlamentare dei Verdi la possibilità di impugnare una determinata delibera dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo inerenti le spese elettorali. Anche qua, come ricordava l'onorevole presidente Cocilovo, si trattava di una questione finanziaria, quindi spesso è vero questo discorso, che spesso tutto ruota intorno a questi aspetti. La Corte ammette il ricorso del gruppo dei Verdi affermando, e questo è il punto, che la comunità europea in ogni caso è e deve essere una comunità di diritto fondata sul principio di legalità, sul principio della rule of law, cioè del dominio della legge, per cui la legge deve dominare, deve essere soprattutto, per cui occorre anche nel silenzio dei trattati, occorre ammettere la possibilità di impugnare per un gruppo parlamentare, nella fattispecie, un atto del Parlamento, qualora l'atto del Parlamento leda, secondo le asserzioni del ricorrente, gli interessi del ricorrente. Questo principio per cui la comunità europea, la comunità di diritto, viene affermato dalla Corte nel caso Lever, viene poi ripreso successivamente. Oggi troviamo nell'articolo 6 del Trattato sull'Unione l'affermazione chiarissima per la quale l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Perché sapete che la Corte in via pretoria, e questo è stato codificato nell'articolo 6, ricostruiva i diritti, fra i quali i diritti di accesso al giudice, quindi il principio di legalità, dalle tradizioni costituzionali comuni e dagli atti internazionali, in particolar modo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche la Carta dei diritti fondamentali, nella versione adottata inizialmente a Nizza nel 2000, anche nella versione che è stata proclamata recentemente nel 2007, in vista dell'acquisizione, se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore e quando entrerà in vigore, di efficacia vincolante, riconoscono il diritto di accesso ai giudici, quindi il diritto che deve avere l'individuo, il cittadino, la persona giuridica, a che le decisioni della comunità, dell'Unione, in futuro siano soggetti a controllo giurisdizionale. Però, come ho detto all'inizio, evidentemente se sul piano della lettera, dei trattati, della giurisprudenza generale, non vi è dubbio che la Comunità Europea debba qualificarsi, perché è essa stessa che fa questo tramite la Corte e che fa questo nei trattati, come comunità di diritto, come unione di diritto, come vi dicevo, permane qualche aspetto che è oggetto di discussione. Quindi c'è ancora qualche aspetto nel quale, secondo molti, in realtà questa tutela effettiva dei diritti non sarebbe piena. Ci sarebbero quindi ancora delle lacune per quanto riguarda l'attuazione del principio di legalità o del principio della comunità di diritto. Perché cosa vuol dire principio di legalità? Prima cosa vuol dire che un individuo deve poter impugnare quegli atti che lo ledano, che ledano i suoi diritti in modo particolare, in modo concreto. Questo diritto, che io ho enunciato per ora alla buona, trova la sua consacrazione tecnica nell'articolo 230 del Trattato della Comunità Europea, per quanto riguarda il pilastro comunitario, per quanto riguarda gli atti comunitari. Ora, però, come voi ben sapete, l'articolo 230 del Trattato della Comunità Europea prevede sì che gli atti della comunità che producano effetti giuridici siano passibili di impugnazione. Tuttavia, mentre gli Stati, mentre le istituzioni della comunità godono lo status di ricorrenti privilegiati, quindi possono impugnare qualsiasi atto, i regolamenti, le direttive, le decisioni, i privati, quindi gli individui, godono di questo status che è definito di ricorrenti non privilegiati. Che cosa vuol dire? Lo sapete, molti di voi lo sanno benissimo. Vuol dire che l'individuo può impugnare sostanzialmente le decisioni delle quali sia destinatario, e a parte questo può impugnare soltanto quegli atti di portata generale, come i regolamenti, dei quali sia destinatario materiale, cioè che anche se ovviamente non rivolti a lui, perché si tratta di atti di portata generale, comunque individuano la sua posizione in modo diretto e individuale, perché l'individuo può impugnare un regolamento soltanto qualora il regolamento lo colpisca direttamente e individualmente. Ora, come voi sapete, la giurisprudenza della Corte di Giustizia per quanto riguarda queste due condizioni, direttamente e soprattutto individualmente, è molto restrittiva. Questo significa che quasi mai gli individui sono legittimati a impugnare un regolamento, anche se il regolamento tocca i loro interessi in modo decisivo, in modo importante, perché l'unico caso, l'unica possibilità per l'individuo è dimostrare che quel regolamento lo tocca in modo individuale, quindi lo astrae dalla comunità generale e lo riguarda come un destinatario materiale. Il caso più chiaro, ci sono dei regolamenti, per esempio, che pur avendo portata generale, individuano dei destinatari con nome e cognome. In questo caso, ovviamente, la persona che è indicata con nome e cognome nel regolamento sarà legittimata a impugnare il regolamento stesso. Lo stesso discorso vale sostanzialmente per le direttive. Ora, questo regime è stato criticato da molti. C'è stato anche qualche tentativo nella giurisprudenza di superare queste limitazioni. Sono due i casi più importanti nei quali questo problema si è posto, e sono anche casi che ci possono far vedere quali possono essere le situazioni in cui ci possono essere dei problemi di tutela per l'individuo o per le persone giuridiche nei riguardi dei regolamenti. Il primo caso è il caso Union de Pequeños Agricultores, non so se l'ho pronunciato bene, bisogna chiedere alla professoressa Gamarra. Questo caso riguardava una associazione di produttori agricoli spagnoli che intendeva impugnare un regolamento col quale era stato abolito il premio di produzione dell'olio d'oliva. Come sapete, la produzione dell'olio d'oliva è molto costosa, sia per la raccolta che per le spese che si devono pagare al frantoio, quindi le spese di lavorazione. La Comunità Europea, dato che l'olio d'oliva è considerata una risorsa preziosa, finanziava con dei premi, con dei contributi, le spese di produzione dell'olio d'oliva, all'improvviso le hanno abolite, le hanno cancellate. Quindi che cosa è successo? Che questi imprenditori, agricoli, nella fattispecie spagnoli, all'improvviso si sono visti negare un diritto che precedentemente era riconosciuto dalla legislazione comunitaria e hanno provato a si sono chiesti di quali mezzi di ricorso potevano disporre. In realtà, se andiamo a vedere, in un caso come questo, il privato non dispone di alcun mezzo di ricorso. Perché? Perché abbiamo visto l'articolo 230. L'articolo 230 non consente ai privati di impugnare un regolamento a meno che il privato non sia riguardato in modo diretto e individuale, cosa che non era nella fattispecie, perché i produttori di olio d'oliva erano toccati dal regolamento soltanto in quanto appartenenti a una categoria generale di produttori di olio d'oliva e non in quanto persone individualmente e direttamente riguardate. Normalmente questo aspetto dovrebbe essere colmato, quindi questa mancanza di tutela dovrebbe essere colmata grazie all'intervento di uno strumento alternativo, perché se è vero che nel diritto comunitario i privati non possono impugnare direttamente gli atti normativi comunitari aventi portata generale, c'è una possibilità alternativa. Qual è questa possibilità alternativa? Al 230? È una possibilità indiretta, il ricorso in via pregiudiziale. Quindi, io insegno anche all'università americana, quindi ogni tanto sono abituato a fare domande. Gli studenti americani ne fanno un po' troppe, infatti esco dalla lezione che sono da buttare via, però gli studenti italiani invece non sono tanto portati, anche perché non sono sollecitati, dato che non siamo tanti, può essere una buona idea anche per vivacizzare l'esposizione. Vi dicevo, c'è questo strumento alternativo che è il ricorso in via pregiudiziale. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è vero che il privato non può impugnare il regolamento, però il regolamento normalmente deve essere attuato, deve essere eseguito. I casi sono due normalmente: o un regolamento è attuato, essendo un atto di portata generale, paragonabile, come sapete, a una legge, o è attuato a livello comunitario, e normalmente sarà attuato a livello comunitario con atti come le decisioni che i privati possono impugnare, oppure il regolamento sarà attuato a livello nazionale, cosa che avviene frequentemente, perché ad esempio in Italia normalmente i regolamenti comunitari necessitano di attuazione e spetta al governo, in certi casi addirittura al Parlamento o alle regioni, adottare gli atti di attuazione di questi atti comunitari. Ora, quando c'è un atto di attuazione, se è un atto nazionale, il privato potrà impugnare di fronte al giudice nazionale il regolamento italiano che ha attuato il regolamento comunitario, o l'altro atto che avrà dato appunto esecuzione al provvedimento comunitario. Il giudice nazionale che sarà investito della controversia poi potrà, come sapete, o dovrà, a seconda dei casi, rinvio pregiudiziale dell'articolo 234, sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ecco quindi che il privato dovrebbe, in linea di principio, ottenere, sia pure in modo indiretto, la possibilità che la legittimità dell'atto comunitario sia valutata dalla Corte. Perché? Perché impugna l'atto di attuazione, il giudice nazionale, ovviamente, quando deve valutare se l'atto di attuazione è conforme a diritto, dovrà valutare se è conforme a diritto a sua volta il regolamento generale, non lo potrà fare, dovrà deferire la questione alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale. In effetti la Corte di Giustizia ha sempre affermato che il diritto comunitario offre dei meccanismi che sono efficaci di tutela dei diritti, perché se è vero, come dicevo, che ci sono delle lacune nel 230 nel ricorso diretto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione da parte dei privati, è anche vero che c'è questo rinvio pregiudiziale che dovrebbe completare il quadro in via indiretta. Però torniamo all'esempio che vi ho fatto precedentemente. In questo caso, Union de Pequeños Agricultores, in realtà quel regolamento, siccome la materia dell'agricoltura è una materia di competenza comunitaria pressoché esclusiva dal punto di vista sostanziale, in quel caso non c'era stato bisogno di alcun regolamento di attuazione, né a livello comunitario né a livello nazionale. Era bastato semplicemente adottare per la Commissione un regolamento che abrogava questi premi. Quindi non c'era la possibilità per questi agricoltori spagnoli di intentare una causa di fronte ai tribunali spagnoli e poi provocare un rinvio pregiudiziale, perché in questo caso non c'era alcun atto che loro potessero impugnare. Come ben sapete, non è possibile ovviamente ricorrere di fronte al Tribunale di Modena o di Reggio Emilia, di fronte ai giudici nazionali, per contestare direttamente l'invalidità di un atto comunitario. Bisogna semmai provocare una questione pregiudiziale nel modo che vi dicevo prima. Quindi rimane questa lacuna, ma soprattutto le lacune più evidenti riguardano il terzo e il secondo pilastro dell'Unione Europea. Quindi già l'affermazione che la comunità europea è una comunità di diritto è un'affermazione sicuramente vera, ma rimangono delle lacune nella tutela degli individui. Delle lacune molto maggiori esistono con riferimento al secondo e al terzo pilastro. Ma voi mi direte, sì, però nel secondo e terzo pilastro la Unione Europea non può adottare atti direttamente efficaci, atti direttamente applicabili, quindi non può adottare atti che ledano dei diritti dei soggetti, degli individui. Ma tuttavia, proprio ieri il professor Foffani ci ha ricordato come, per quanto riguarda, limitiamo il discorso al terzo pilastro, alla cooperazione giudiziaria penale di polizia, l'Unione Europea abbia già oggi delle competenze significative, competenze che può esplicare attraverso degli atti che si chiamano decisioni quadro. Ora, come voi sapete, la decisione quadro è simile alla direttiva, tranne che il trattato ci dice che la decisione quadro non ha effetto diretto. Gli Stati, come ricordava il Presidente Cocilovo, sono gelosi di questa materia, quindi per evitare che la Corte potesse arrogarsi dei poteri che non ha, applicando la giurisprudenza sulle direttive, relative alle direttive, l'effetto diretto delle direttive, hanno messo chiaramente nel trattato la decisione quadro non può avere effetti diretti. Ma questo paletto non è bastato perché la Corte di Giustizia, in una sentenza che immagino voi conosciate, la sentenza sul caso Pupino, cosa ha affermato la Corte con riferimento alle decisioni quadro? La maggior parte di voi proviene da scienze politiche, quindi forse sono questi aspetti tecnici che affrontate di meno. Per le decisioni quadro c'è il principio della interpretazione conforme, per cui è vero che la decisione quadro di per sé non è direttamente efficace. Tuttavia il giudice nazionale, se c'è una decisione quadro in materia, deve interpretare necessariamente il diritto interno conformemente alla decisione quadro. Quindi vedete, la Corte ha un po' aggirato l'ostacolo, gli Stati gli hanno detto non si può attribuire alla decisione quadro effetto diretto, la Corte ha aggirato l'ostacolo e ha riconosciuto questo principio dell'interpretazione conforme. È ovvio che dire al giudice deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla decisione quadro significa in molti casi far pendere la bilancia da una parte anziché dall'altra. Quindi in questa materia in realtà esistono problemi di tutela giuridica. E per limitarmi proprio ad alcuni flash, qual è il problema principale? Il problema principale è che la Corte di Giustizia, con riferimento al secondo pilastro, non ha praticamente alcun potere. Con riferimento al terzo pilastro, ha bensì dei poteri di controllo e quindi dei poteri si possano ritenere utilizzabili per assicurare che anche l'Unione sia un'Unione di diritto. Tuttavia questi poteri, che sono riconosciuti nell'articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea, pongono parecchi limiti alle competenze della Corte rispetto a quelle che ha nel pilastro comunitario. Perché? Perché addirittura, per quanto riguarda gli atti del terzo pilastro, è bensì ammesso un ricorso simile a quello di impugnazione, di cui è il 230. Ma questo ricorso può essere proposto soltanto dagli Stati e da alcune istituzioni e non dagli individui. Quindi gli individui non hanno alcun, anche qua usando il latino, locus standi, non hanno alcuna possibilità di impugnare gli atti del terzo pilastro. Per quanto riguarda invece il mezzo alternativo, vi ho detto che secondo la concezione di coloro i quali sostengono che in realtà la tutela a livello di Unione Europea e comunitaria è completa, è molto importante questo strumento alternativo del rinvio pregiudiziale, bene, anche il rinvio pregiudiziale è fortemente limitato. Perché? Perché nel terzo pilastro la Corte ha competenza in via pregiudiziale soltanto quando gli Stati lo abbiano espressamente accettato questa competenza. Se voi andate a vedere gli Stati che hanno effettivamente accettato questa competenza, sono non sono tantissimi, perché sono 14 su 27, quindi soltanto, possiamo dire, la metà degli Stati membri dell'Unione Europea ha accettato questa competenza pregiudiziale, questa competenza in via indiretta. Quindi se noi guardiamo alla tutela che ha l'individuo nei confronti degli atti del terzo pilastro, allo stato attuale, l'individuo non può impugnare alcun atto, lo possono fare gli Stati membri, lo può fare la Commissione, ma anche gli Stati membri e la Commissione sono limitati perché possono impugnare soltanto determinati atti e non altri. Seconda cosa, ancora più importante, la competenza in via pregiudiziale che potrebbe essere utilizzata, pensate all'imputato in un processo penale, c'è una decisione quadro, il giudice penale deve interpretare il diritto interno in conformità alla decisione quadro perché l'ha detto la Corte nel caso Pupino, l'imputato ovviamente può essere pregiudicato da questa cosa, dovrebbe poter sollevare la questione pregiudiziale di fronte alla Corte, ma se quello Stato non ha accettato la competenza non lo può fare, quindi si ha sicuramente una grave lacuna nella tutela giurisdizionale dei singoli in questo campo. Ora, ma qui lo dirà poi la professoressa Gamarra, la Corte recentemente in alcune sentenze, nel caso Gestoras pro Amnistia e Segi, proprio applicando il concetto dell'unione di diritto, ha cercato di rimediare a questa, ad alcune di queste lacune, ma in modo ancora insufficiente. In un minuto vorrei dire due cose su quello che sarà il regime in base al Trattato di Lisbona, qualora il Trattato di Lisbona entri in vigore. Orbene, il Trattato di Lisbona segna sicuramente un progresso sotto questo punto di vista. Perché? Perché per quanto riguarda il pilastro comunitario, quindi il ricorso per impugnazione, l'articolo 230, abbiamo prima visto qual è lo stato dell'arte attualmente, i privati non possono mai impugnare gli atti aventi portata generale, i regolamenti non possono mai essere impugnati dai privati, a meno che ci troviamo in quelle ipotesi eccezionali. Orbene, il Trattato di Lisbona introduce una novità, perché il Trattato di Lisbona distingue fra gli atti di portata generale legislativi, quindi fra atti che abbiano veramente portata legislativa, che siano paragonabili alle leggi del diritto interno, per essi rimane l'esclusione delle possibilità di impugnazione, ma il Trattato di Lisbona ammette l'impugnazione nei confronti degli atti regolamentari. Si può fare confusione dal punto di vista terminologico, perché come spesso avviene a livello comunitario la terminologia non è usata nel modo più chiaro, però si possono impugnare quegli atti che hanno natura regolamentare, che hanno natura esecutiva, quindi che pur avendo portata generale, quindi sono formulati in modo generale a Stato, ma sono atti di esecuzione, quindi si vuole evitare quelle lacune di cui vi parlavo prima, quindi l'impossibilità per il privato in certi casi di avere tutela, perché si potrà impugnare un atto a portata generale, come sarebbe stato per esempio quel regolamento sull'olio d'oliva di cui vi parlavo prima, era un classico esempio di atto adottato dalla Commissione, quindi di atto di carattere regolamentare non legislativo, che avrebbe potuto costituire, in base al nuovo regime del Trattato di Lisbona, oggetto di impugnazione. Un flash per quanto riguarda invece la situazione di quello che oggi è il terzo pilastro. Come vi ho detto, la situazione oggi è molto lacunosa, è molto grave. Orbene, il nuovo Trattato di Lisbona qui migliorerà sensibilmente. Per quanto riguarda quello che oggi è il terzo pilastro, il miglioramento deriverà sostanzialmente da che cosa? Dal fatto che, come sapete, probabilmente, anche se non è mai stato detto finora, probabilmente la cosa più importante che ha fatto il Trattato di Lisbona è eliminare questo assurdo dualismo che abbiamo oggi fra Unione Europea e Comunità Europea, cioè ha fuso in un'unica organizzazione, l'Unione Europea, quelle che attualmente sono competenze ripartite sui cosiddetti tre pilastri. Quindi fortunatamente quando il Trattato di Lisbona entrerà in vigore non ci sarà più questo assurdo discorso dei tre pilastri, e questo porterà come conseguenza, ma è un'innovazione fondamentale, che cadranno quelle limitazioni che oggi vigono e che abbiamo appena descritto nell'attuale articolo 35. Quindi nel nuovo Trattato di Lisbona cadrà quelle limitazioni relative alla competenza pregiudiziale, cadrà quella distinzione di regolamentazione per quanto riguarda il ricorso di impugnazione, anche se per la terza volta mi richiama quanto detto il presidente Cocilovo, la gelosia degli stati, anche se il Trattato di Lisbona prevede un lungo periodo transitorio durante il quale si continueranno a applicare le vecchie norme. Quindi vedete, gli stati accettano delle innovazioni significative e necessarie, ma al tempo stesso prevedono un periodo transitorio di 5 anni durante il quale si continueranno a applicare sostanzialmente le vecchie regole. Quindi complessivamente possiamo dire che sicuramente, per concludere, sicuramente l'Unione Europea è una unione di diritto, sicuramente in linea di massima esiste una tutela adeguata dell'individuo, anche se mancano, sussistono ancora delle lacune, anche se esistono dei campi, dei settori in cui l'individuo non viene a godere di una tutela effettiva, lacune che, come ho cercato di dire in questi minuti, e ringrazio il Presidente per la pazienza perché ho sforato di qualche minuto, saranno in gran parte rimediate grazie all'entrata in vigore del nuovo Trattato di Lisbona. Vi ringrazio per l'attenzione.
Ringrazio anch'io invece il professor Gestri, lo faccio anche a nome vostro, per il suo contributo che ovviamente aveva un contenuto tecnico, penso non sia sfuggita la vostra attenzione e sensibilità, non tecnicistico, nel senso che in linea di massima, per chi immagina un'Unione Europea che sia sempre più ordinamento anche istituzionale, politico, di governo, quindi anche normativo completo, non esiste ordinamento nel rapporto con i cittadini a cui si riferisce che sia democraticamente percepito come completo, perfetto e accettato, qualora da questo ordinamento non siano approntati anche gli strumenti e le possibilità perché il cittadino si attivi, se lo ritiene, per avere riconosciuto e avere tutelato un proprio diritto che ritiene violato attraverso un'azione di tipo giurisdizionale. Un ordinamento che si limitasse a dettare discipline, prescrizioni, che destinate ad avere comunque conseguenze ed effetti pratici, e che al proprio interno non prevedesse questa possibilità. In fondo, essendo rispetto a questa possibilità più disarmato che blindato, perché poi finisce con l'esserci un effetto perverso di rinvio alla dimensione nazionale che finisce, anche se fosse soltanto nel rapporto con l'opinione pubblica, a togliere credibilità, autorevolezza, fiducia, riferimento a quella dimensione invece sovranazionale dell'ordinamento stesso. Quindi le questioni che si pongono rispetto al quale viene la conferma autorevolmente citata del fatto che il Trattato di Lisbona era un passo in avanti, alcuni sostengono troppo corto, ma comunque un passo in avanti, certamente non un passo indietro, che il ritardo nell'attuazione invece rappresenta appunto un rinvio nella risposta, per quanto parziale, a problemi che esistono, in questo caso in parte surrogati anche da una evoluzione che tende a prendere corpo sul piano giurisdizionale, che, come avviene altre volte anche nell'esperienza dell'ordinamento nazionale, tende a dare risposta e a coprire lacune che si manifestano sotto il profilo formale e strutturale nell'ordinamento, proprio perché l'esigenza di trovare questa risposta c'è, e la pressione e il conforto di una cultura, di una sensibilità complessiva dell'opinione pubblica va in questa direzione, e quindi finisce anche con legittimare e avallare strappi di carattere interpretativo, giurisdizionale, di prassi, che finiscono con l'anticipare anche esiti formali della riforma dell'ordinamento. Quindi è un processo, come dire, fisiologico, ecco, non patologico. Certamente meglio sarebbe se anche dal punto di vista proprio formale vi si ponesse rimedio in modo più esplicito, più dichiarato e anche più efficace.